L'Everton batte il Bournemouth grazie a un gran gol di Doucouré e i Toffees. L'anno prossimo giocheranno in Premier League per la 70ª stagione consecutiva. Retrocedono invece Leicester e Leeds, le Foxes, 7 anni dopo l'impresa con Ranieri adesso. Sono quasi allo sbando. Poi l'Aston Villa che giocherà in Conference League, l'avvicinamento del City alle due finali e tanto altro. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. I risultati della 38ª e ultima giornata di Premier League, allora ci siamo arrivati in fondo, tutte le partite si sono disputate domenica alle 5:30 per ovvie questioni di contemporaneità, allora andiamo seguendo uno scolastico ordine alfabetico. Arsenal Wolverhampton 5-0, poi la vittoria 2-1 dell'Aston Villa sul Brighton grazie alle reti di Douglas Luiz e Ollie Watkins, che ha permesso ai Villans di conquistare il 7° posto utile per giocare la prossima Conference League. Brentford Manchester City 1-0, poi due pareggi per 1-1, quello tra Chelsea e Newcastle e quello tra Crystal Palace e Nottingham. La vittoria importantissima, decisiva dell'Everton 1-0 sul Bournemouth grazie a un gol di Doucouré. Poi il Tottenham che è andato a vincere ad Ellen Road 4-1, 2-1 tra Leicester e West Ham, Manchester United Fulham 2-1 e poi per finire il 4-4 tra Southampton e Liverpool. La classifica finale, finalmente, una delle prime volte in stagione senza asterischi, e ci mancherebbe altro, siamo all'ultima giornata e allora, come detto, il Manchester City è campione d'Inghilterra con 89 punti al secondo posto, l'Arsenal con 84, poi lo United che grazie alle due vittorie in settimana ha scavalcato il Newcastle e ha finito il campionato al terzo posto con 75 punti, quarto proprio il Newcastle, poi Liverpool a 67 e Brighton a 62. Queste due squadre giocheranno la prossima Europa League. Al 7° posto invece, come detto, l'Aston Villa con 61 punti. Fuori invece dalle coppe europee le altre due squadre che erano in corsa fino all'ultima giornata per un posto proprio in Conference, cioè Tottenham 8° e Brentford 9°. Abbiamo anche le tre retrocesse, in realtà in questa giornata aspettavamo solo il nome delle ultime due, perché del Southampton sapevamo già da tempo, e allora si è salvato l'Everton, che ha chiuso il campionato al 17° posto con 36 punti. Giocheranno in Championship invece l'anno prossimo Leicester e Leeds, rispettivamente 18esima con 34 e 19esimo con 31. Erling Haaland ha vinto la classifica cannonieri della Premier League 2022-2023, non avevamo dubbi, adesso ne abbiamo anche la certezza. Il norvegese ha chiuso la stagione con 36 reti al secondo posto, l'ennesima grande stagione di Harry Kane, che ha chiuso l'anno con 30 gol segnati, poi al terzo posto Ivan Toni a 20, Momo Salah al quarto con 19, quinto Callum Wilson a 18, oggi andiamo eccezionalmente fino alla posizione numero 10, al sesto posto Marcus Rashford a 17, poi un terzetto a quota 15, Ollie Watkins, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli chiudono invece la top 10 a pari merito a quota 14 gol, Alexander Mitrovic e Bukayo Saka. Il numero della settimana è il 5, come le vittorie nella sua esperienza all'Everton di Sean Dyche. Pensate, Dyche ha preso il posto a metà stagione di Frank Lampard, e proprio Lampard, se sommiamo la sua esperienza all'Everton e la sua esperienza al Chelsea, di vittorie in tutto l'anno ne ha messe insieme solo 4. Nell'ultima invece top 3 della stagione troviamo Doucouré a segno con un bellissimo gol nella vittoria proprio dell'Everton sul Bournemouth, poi Jordan Pickford decisivo anche quest'anno con le sue parate per salvare i suoi Toffees, e infine Unai Emery che è arrivato al Villa Park con l'Aston Villa 17esimo e adesso 7 mesi dopo festeggia invece la qualificazione in Conference League. Into the box, it'll fall for Doucouré. Oh, Abdoulaye Doucouré! What a hit! What a goal! It's the goal! Is that the survival goal? Goodison Park erupts! Everton, 69 years of top-flight football, is set to continue. Ciao a tutti, bentornati, 30ª puntata di Give the Ball to Bobby. Allora, è ufficiale, l'Everton la prossima stagione giocherà per la 70ª volta consecutiva in Premier League. Decisiva per i Toffees, la vittoria contro il Bournemouth, decisivo il gol di Doucouré che abbiamo appena rivissuto. Goodison Park è letteralmente esploso al gol del francese Goodison Park, che l'anno prossimo vivrà il suo ultimo anno di vita, ed è anche bello ed è anche giusto che lo vivrà ospitando la sua squadra nel campionato più bello del mondo. È stata come al solito una grande sofferenza, una vittoria conquistata in pieno stile Everton. I Toffees si presentavano a questa sfida in grande difficoltà perché Calvert-Lewin non aveva recuperato, in realtà è 2 anni che non recupera, l'Everton non gioca con un attaccante appunto da quasi 2 anni, ha dovuto giocare Garner, terzino destro, in una sorta di 4-5-1. Garner ha giocato una partita commovente per applicazione e anche effettivamente per risultati, per poi quello che ha fatto in campo. A sinistra ha giocato praticamente a tutta fascia Dwight McNeil, in mezzo tutti i muscoli possibili, cioè quelli di Onana, Ganagay, Iwobi e Doucouré, davanti ha giocato Demarai Gray. Al di là di questo è stato, come dicevo, il solito Everton. Il Bournemouth ha tenuto gran parte del possesso, l'Everton ha provato a ripartire, ha creato anche sbagliando tanto, poi alla fine è arrivato all'apoteosi più o meno al 60esimo con un gol bellissimo al volo proprio di Doucouré. Proprio Doucouré è uno dei grandi protagonisti di questa salvezza, un po' il simbolo del nuovo Everton di Sean Dyche, perché il francese aveva avuto grandi difficoltà nella gestione Lampard. Si diceva anche che i due fossero venuti quasi alle mani dopo una partita persa appunto dall'Everton di Lampard. Da quando è arrivato Dyche il francese ha giocato sempre anche un po' per necessità e anche un po' in un ruolo non suo, un po' più avanzato rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. L'Everton, lo sappiamo, davanti a un problema ormai congenito, come dicevamo, Calvert-Lewin non c'è quasi mai stato, Demarai Gray non è una punta, ma ha bisogno di giocare insieme a una punta, un po' più esterno. Maipai ha avuto una stagione ben al di sotto della sufficienza. A gennaio, anche abbastanza inspiegabilmente, è stato mandato via Gordon, che è uno che là davanti qualcosa lo faceva succedere, e allora è stato proprio Doucouré che ha dovuto un po' prendersi la responsabilità di far succedere un po' di cose, fare il raccordo tra centrocampo e attacco. Lo ha fatto molto bene, ma soprattutto lo ha fatto molto bene nella partita più importante, cioè quella appunto di domenica, quella appunto che è servita ai Toffees per rimanere in Premier League. L'altro grande protagonista di questa salvezza è anche quest'anno Jordan Pickford. Già l'anno scorso il portiere inglese aveva clamorosamente alzato il livello delle sue prestazioni sul finale di stagione. Mi ricordo una partita memorabile contro il Chelsea, aveva letteralmente salvato i suoi. Lo ha fatto di nuovo, lo ha fatto anche quest'anno. La leggenda vuole che addirittura nella partita contro le Cherries di domenica si sia slogato un dito nel primo tempo, poi ha voluto comunque rimanere in campo ed è stato alla fine anche decisivo, perché ha compiuto una parata non banale su un tiro al volo di Vigna più o meno all'80esimo che ha salvato il punteggio e che di fatto ha salvato il suo Everton. Vedremo cosa succederà in futuro. Si dice che Pickford abbia tante offerte per la prossima stagione anche da club con obiettivi più ambiziosi. Lui però ha sempre detto di sentirsi parte di questa città, parte di questo club, di voler rimanere all'Everton più a lungo possibile. E appunto vedremo cosa succederà. Piccola riflessione personale: a mio avviso Pickford anche quest'anno ha dimostrato di essere il migliore in questo momento tra i portieri inglesi. Lo sappiamo, un calciatore che ha un problema un po' importante di costanza di rendimento, però i suoi picchi altissimi sono più alti dei suoi competitor, cioè lui può arrivare a un livello di prestazioni molto più alto rispetto a mio avviso a quello che può fare Ramsdale, a quello che può fare Nick Pope. E allora io credo che sia davvero giusto che Pickford sia il portiere della nazionale anche per il prossimo ciclo. Di futuro ha parlato anche Sean Dyche di quello che dovrà cambiare nel club per garantirsi delle stagioni un po' più tranquille. Andiamo proprio a sentire le parole del tecnico ex Burnley dopo la partita contro il Bournemouth.
Work on next season started the day I got in here. Don't think I thought this was like an easy fix, because it's not. Far from it. There is massive amounts of work to be done. You know, the thing I've learned about Everton, the fans have been amazing. They want the club to be in top end of the market. This club at the minute is not currently a top end of the market. It's a big club, make no mistake. I've learned that very, very quickly. Big history, big club. But we're not performing like a big club. That we've got to find a way of changing that. You know, because you just sit on every season. This is 2 seasons now, don't forget. I've played my little part in 2 seasons of this. There's massive amounts of change to get that to build to a new dawn, a new future, a bigger future, if you like. So I think the Evertonians, as remarkable as they've been, I've got to remember that. This is a bigger project than just, oh, well, it's all right now.
Parole forti quelli del tecnico inglese che ha detto questo è un grande club con una grande storia, però non sta lavorando da grande club, perché è due anni che l'Everton si trova nella stessa situazione, cioè arrivare all'ultima giornata a lottare per non retrocedere. I tifosi sono fantastici, dice sempre Dyche, però a loro va detta la verità, cioè che questo club ha bisogno di grandi cambiamenti per poter migliorare. Dyche ha un contratto fino al 2025, vedremo se riuscirà a rimanere sulla panchina dei Toffees tutto questo tempo. Intanto, se lui rimarrà, ha bisogno di giocatori adatti al suo progetto tecnico. Questo sembra un Everton anche abbastanza adatto a quelle che sono le caratteristiche del suo tecnico. Certo che ha delle lacune importanti, in primo luogo manca un terzino destro perché Coleman si è fatto male e non si sa quando tornerà, poi almeno un giocatore in mezzo al campo che sappia trattare la palla e poi almeno un paio di giocatori offensivi. Non si può continuare ad aspettare Calvert-Lewin. Mopai ha dimostrato di non essere utile alla causa, allora mi aspetto che l'Everton quest'estate, al di là di tutto, si faccia valere in modo importante sul mercato. Se l'Everton esulta, piangono invece Leeds e Leicester. Le Foxes tornano in Championship 9 anni dopo l'ultima volta, 7 anni fa il Leicester aveva vinto il titolo con Claudio Ranieri, come sicuramente ricordate. In questi 7 anni poi le Foxes si sono portate a casa anche un FA Cup, un Community Shield, hanno ottenuto 2 quinti posti sfiorando 2 volte la qualificazione in Champions League, l'anno scorso era arrivata la semifinale di Conference. Ecco, invece quest'anno è stato davvero disastroso. Una stagione che era già iniziata male, c'erano già i segnali che qualcosa potesse andare storto quest'estate, quando di fatto il Leicester non aveva effettuato operazioni in entrata con la proprietà che aveva ammesso onestamente di non poter permettersi acquisti, aveva mandato anche una lettera ai suoi tifosi scusandosi e chiedendo di avere pazienza. Poi tanti alti bassi in campionato, pensate, prima del Qatar Leicester aveva messo insieme 5 vittorie in 6 partite, era arrivato in grande salute alla sosta e facendo pensare anche di poter competere per obiettivi diversi in questo campionato. Poi invece dopo il mondiale solo 4 vittorie in campionato, compresa quella inutile di domenica contro West Ham, e adesso appunto il Leicester l'anno prossimo dovrà giocare in Championship. Una stagione, dicevamo, di alti e bassi, una stagione anche di grandi errori, perché in questa Premier League non puoi permetterti di non aggiornarti, di non rinforzarti, perché lo sappiamo, in questo campionato i soldi non li spendono solo le big, ma li spendono anche squadre che hanno obiettivi diversi. L'ha fatto il Bournemouth, l'ha fatto il Nottingham Forest, l'ha fatto male il Leeds, ecco, non lo ha fatto il Leicester e i risultati si sono visti. L'altro grande errore è stata la gestione di Brendan Rodgers. Brendan Rodgers è stato un tecnico fantastico che ha portato al club FA Cup e Community Shield, come dicevamo prima. Se volevi cambiarlo lo dovevi fare molto prima, perché sostituirlo a inizio aprile non ha avuto senso, perché in quel momento Brendan Rodgers era l'ultimo e unico che poteva ancora salvare le sorti del club. Poi è arrivato Dean Smith, l'abbiamo detto tante volte qui, Dean Smith non ci ha capito praticamente niente in questi 2 mesi e adesso appunto la situazione è irrimediabilmente compromessa. Quello che preoccupa di più però per me i tifosi del Leicester è che questo sembra un club con davvero poco futuro. A fine anno andranno in scadenza giocatori come Tielemans, Johnny Evans, Soyuncu, Amarty, cioè giocatori che il club perderà senza guadagnarci un euro o una sterlina. L'anno prossimo andranno in scadenza anche Iheanacho, James Maddison, quindi altri giocatori che il club dovrà lasciare andare per pochi soldi. Ecco, la retrocessione in Championship può non essere un dramma, perché la Premier League ti dà anche tanti soldi, cosiddetto paracadute, per poterti garantire un piccolo futuro, però ecco, il futuro te lo devi garantire anche da solo avendo un progetto tecnico, e in questo momento, a causa di tutti questi problemi, il Leicester non sembra un club che possa avere un futuro così roseo. Dicevamo di soldi spesi, il Leeds come detto è una di quelle che lo ha fatto male. Il Leeds è la terza squadra retrocessa da questa Premier League alla prossima Championship. Vi leggo questa lista, cioè la lista degli acquisti fatti dai Whites tra la sessione estiva e quella invernale di calciomercato. Brendan Aaronson da 32 milioni dal Salisburgo, Jorginho Rutter 28 milioni dall'Offenheim, Luis Sinisterra 25 milioni dal Feyenoord, Tyler Adams l'unico acquisto azzeccato, grande acquisto questo, grande giocatore, mancato tantissimo nella seconda parte di stagione per infortunio, arrivato per 17 milioni dal Lipsia, poi Christensen e Wober dal Salisburgo per 13 e 12 milioni, Mark Rocha dal Bayern Monaco per 12, poi Willy Gnonto arrivato per pochi soldi, tutto sommato l'acquisto dell'attaccante italiano a 4 milioni non è stato assolutamente un male, poi disastroso invece il prestito di McKennie che doveva risollevare il centrocampo dei Whites a gennaio, invece si è dimostrato assolutamente non adatto per questo campionato. Fa davvero impressione questa lista perché a parte Tyler Adams non se ne salva uno. Il Leeds quest'anno ha avuto poco, poi anche da Rodrigo che ha avuto tanti problemi fisici, da Patrick Bamford che ha avuto probabilmente la peggior stagione della sua carriera. Le uniche luci degli Whites sono state appunto Tyler Adams e Harrison, che è un giocatore che probabilmente però non rimarrà in Championship perché si merita di rimanere in questa categoria. Il Leeds è poi una squadra che ha avuto un enorme problema con la sua gestione tecnica, così come il Leicester, come dicevamo prima. Non è un caso poi che squadre che abbiano avuto, che abbiano commesso errori così grandi e così simili abbiano avuto destini uguali, cioè abbiano dovuto affrontare la retrocessione. Il Leeds ha cambiato ben 4 allenatori quest'anno, a febbraio è stato esonerato Jesse Mars, poi è arrivato Skubala per 2 partite, poi Avi Gracia per 9 e alla fine l'inspiegabile, incomprensibile scelta di affidarsi a Sam Allardyce per le ultime 4, ecco, 4 allenatori, ma il destino di questo Leeds non è migliorato e anzi. Per quanto riguarda il futuro però il Leeds è messo un po' meglio rispetto al Leicester, come detto una squadra che ha speso tanto ma lo ha fatto cercando e acquistando giocatori di giovane età e garantendogli un contratto anche abbastanza lungo, quindi il Leeds è una squadra che ha delle certezze dal punto di vista del progetto tecnico anche per la prossima stagione, però è una squadra che dovrà operare bene a livello societario e a livello di scelta dell'allenatore. Questo Leeds non ha un director of football da quando è stato mandato via Victor Horta poco prima della fine del campionato, Victor Horta che non era d'accordo con la scelta di esonerare Avi Gracia e quindi alla fine sono andati via tutti e due. Ecco, è una squadra che dovrà cercare una figura del genere, che dovrà sistemare anche un po' di dubbi societari, perché Radrizzani non sembra proprio più coinvolto, l'abbiamo visto anche cercare di acquistare la Sampdoria nei giorni precedenti. Vedremo quale sarà il suo futuro a Leeds. E poi una squadra che deve affidarsi a un allenatore capace e che possa portare la squadra fuori da quel casino che è la Championship. Potrebbe essere Allardyce questo, io spero che non lo sia per i tifosi del Leeds. Ecco, però da questo punto di vista sarà un'estate calda anche per la squadra di Ellen Road. Aston Villa, la settima squadra inglese che parteciperà alle prossime coppe europee. I Villans hanno battuto 2-1 il Brighton grazie alle reti di Douglas Luiz e Ollie Watkins. Per i Seagulls poi aveva accorciato le distanze Dennis Undav e si sono così qualificati per la prossima Conference League. Un miracolo sportivo, un'impresa firmata ovviamente da Unai Emery, fantastico il lavoro dell'allenatore basco arrivato qui nell'ottobre scorso dopo 7 mesi. È riuscito a riportare l'Aston Villa dal 17° posto alla qualificazione europea, 12 anni dopo l'ultima volta. Fa impressione ripensare a quello che era l'Aston Villa di Steve Gerrard, una squadra quasi triste, una squadra con poche certezze, poco futuro. Praticamente con gli stessi uomini Unai Emery è riuscito a costruire un miracolo, appunto, un miracolo sportivo. Emery prima di tutto ci ha messo le mani a livello tattico, Coutinho è sparito dalle rotazioni ed è stata data fiducia a Emiliano Buendia che l'ha ripagata alla grande, ottima la stagione del trequartista argentino. Buendia e Bailey sono stati schierati spesso alle spalle di Ollie Watkins, 15 gol stagionali per l'attaccante inglese che sembra essere entrato in una nuova prospettiva, sembra aver fatto definitivamente il salto di qualità. Ruolo centrale ovviamente anche per Douglas Luiz, che è il giocatore forse con più mercato della squadra, forse l'Aston Villa perderà quest'estate, ma comunque ne ricaverà parecchi soldi, quindi comunque vada, sarà un successo. Jacob Ramsey, un altro che è definitivamente esploso, grande la stagione anche di Minks e del Dibu Martinez, insomma, con gli stessi uomini a disposizione, Unai Emery è riuscito davvero a valorizzare la rosa al meglio. Andiamola a sentire proprio allora l'allenatore basco dopo la partita contro il Brighton e dopo la qualificazione europea che mancava da 12 anni.
Good evening. Very proud of our work, of our supporter, of our club, everybody, the workers, the employees. And it's important because we are going to do one step ahead in our objective. It's tied to be in Europe, to play there and in conference. I think is the first step, very important because we are adding another trophy, possibility trophy, because of course it's very difficult Premier League, it's very difficult FA Cup, Carabao Cup, but our objective and our ambitions will be try to be candidate always to get a trophy in our way, and we are going to add another opportunity in conference. And then I think in the reconnaissances playing in Europe for the club, for the coaches, because I was playing 15 years in a row in Europe, and to get again to play in the next year is fantastic for me individually. I am very, very happy playing in Europe.
Emery sposta già l'attenzione verso la prossima stagione, la Conference League sarà un obiettivo per portare dei trofei in bacheca. L'Aston Villa realisticamente l'anno prossimo lotterà su tre fronti, cioè la Coppa di Lega, l'FA Cup e appunto la Conference League, che giocherà sicuramente da protagonista. In questo momento il Villa Park Birmingham Aston Villa è uno dei posti più intriganti, più affascinanti dove fare calcio. Il merito è tutto di Emery, di una società che sta lavorando anche per rinnovarsi a livello dirigenziale, per una società appunto che sta lavorando anche sul mercato. Si arriveranno sicuramente dei nomi nuovi per aumentare la qualità e la quantità di questa rosa. Oggi è uscito il nome di Asensio, ma insomma è davvero un posto bello in questo momento Birmingham, in questo momento il Villa Park. Pensare come erano messi 7 mesi fa davvero impressione. Il grande merito ovviamente è tutto di Unai Emery. Anche qui per una squadra che esulta ce ne sono due che non lo fanno. Non siamo ai livelli di Leeds e Leicester, cioè non stiamo affrontando, raccontando drammi sportivi, ma di certo anche Tottenham e Brentford devono affrontare due delusioni, lo devono fare però ovviamente in maniera completamente opposta. Di delusioni in questa stagione ne ha dovute affrontare tantissime il Tottenham, che ha fallito su tutti i fronti una stagione disastrosa, quella degli Spurs iniziata forse in maniera un po' troppo ottimistica, qualcuno gli dava addirittura in lotta per il titolo con una campagna acquisti che sembrava molto positiva, in realtà si è dimostrata assolutamente insufficiente. Il Tottenham è uscito praticamente da tutto a febbraio dopo le sconfitte contro Preston in FA Cup e Milan in Champions League. Dopo quel momento, dopo quel mese, l'addio di Conte ha di fatto chiarito che il Tottenham non potesse lottare neanche per il quarto posto e via via la stagione è andata peggiorando se possibile. Fallita l'Europa League e domenica fallito anche l'accesso alla Conference. Quello che preoccupa di più i tifosi degli Spurs è anche la grande confusione societaria che c'è in questo momento in casa Tottenham. Daniel Levy non è nei cuori dei fans, per usare un eufemismo. Il Tottenham si ritrova in questo momento anche senza un director of football, senza un direttore sportivo, perché Paratici è stato inibito. Il Tottenham di fatto e anche senza allenatore, continuano a uscire dei nomi che vengono bruciati poi nel giro di pochi giorni. Adesso l'ultimo è quello di Luis Enrique, sembra anche il più vicino tra tutti quelli che sono emersi. Vedremo anche come si risolverà questa vicenda. Di certo il Tottenham ha passato la peggior stagione dopo tanti anni, era dal 2009 che non falliva la qualificazione all'Europa. L'anno prossimo dovrà essere un anno di ripartenza, il Tottenham dovrà concentrarsi solo sulle competizioni domestiche. Vedremo con che allenatore lo farà. Di certo, molto probabilmente, almeno se lo augurano i tifosi degli Spurs, peggio di così non potrà andare. Pur fallendo nella qualificazione alla prossima Conference League, il Brentford può davvero festeggiare una stagione fantastica, la migliore della sua storia. Le Bees hanno chiuso al 9° posto chiaramente e con grande merito nella parte sinistra della classifica. La squadra di Thomas Frank domenica ha completato anche il suo personalissimo treble, battendo il Manchester City così come era venuto all'andata. Questa volta ci ha pensato un gol di Ethan Pinnock, e davvero fantastico il lavoro di Thomas Frank su questa panchina da un paio di settimane, anche di più, privo addirittura del suo attaccante migliore, del suo giocatore da 20 reti stagionali, cioè Ivan Toni, per i motivi che sappiamo bene, e a mio personalissimo modo di vedere Thomas Frank è anche un serio candidato per il premio di allenatore dell'anno. Per quanto riguarda il Manchester City, quello che preoccupa non è certamente il risultato del Community Stadium, una partita che non serviva più a nulla, ma quanto le parole di Guardiola dopo appunto il match contro il Brentford. Andiamo a sentire, poi le commentiamo insieme.
Well, we have four or five players with niggles, not big injuries, but they are injured, they are not fit for a few days already, weeks. The guys who didn't play here and normally play, they were really exhausted yesterday, day before. We spoke again with them and said mentally there was a complete drain. So, and the guys who play today deserve it. And for me, it's important to see them because how they feel for the minutes from Nathan after injury. I may come back again for playing 90 minutes. Unfortunately, Kyle could not give him time to rest because we don't have many substitutions. But they needed to rest and now to arrive with the right energy. That is going to happen against United, and after the next game, the final challenge.
Four or five players with niggles. Niggles è un altro modo di dire problemi, un po' meno grave, come se fossero fastidi. Questi quattro giocatori, dopo li ha nominati, sono Ruben Dias, Akanji, Kevin De Bruyne e Jack Grealish, giocatori che non sono neanche partiti per la trasferta di Brentford, ma sono rimasti a Manchester. Guardiola ha detto che non si sa se riusciranno a recuperare per la finale di FA Cup. Io credo all'80% che sia pretattica. Guardiola ogni tanto le fa queste cose. Ha detto un'altra cosa interessante, cioè che questi giocatori sono mentally drained, cioè prosciugati. Ecco, questo sarebbe un problema, ma anche qui io credo che bleffi, perché poi trovare stimoli per due partite così importanti, quali saranno quelle contro lo United in FA Cup e quella contro l'Inter, ecco, non sarà un problema. Guardiola ha detto che ha concesso al suo staff e ai suoi giocatori due pieni giorni liberi, e la squadra si ritroverà mercoledì per preparare in tre giorni la finale di Wembley, e poi comincerà la settimana che porterà alla finale di Istanbul. Per chiudere una carrellata veloce dagli altri campi, l'Arsenal ha battuto 5-0 Wolverhampton grazie anche alla doppietta di Granit Xhaka. Lo svizzero probabilmente è all'ultima partita con questi colori, voci lo vogliono insistentemente l'anno prossimo a Leverkusen per vestire la maglia del Bayer. Poi Chelsea Newcastle 1-1, con il Chelsea che ha finito il campionato al 12° posto, scavalcato anche per la prima volta nella storia del Crystal Palace proprio dalle Eagles, e le Eagles che hanno pareggiato anche loro 1-1 contro il Nottingham, e che aspettano notizie su quello che sarà l'allenatore della prossima stagione. Poi lo United che ha battuto in rimonta il Fulham, garantendosi così la matematica certezza di finire al terzo posto, quindi terzo posto, finale di Coppa di Lega vinta e finale di FA Cup ancora da giocare. Grande stagione per i Red Devils, lo abbiamo detto tante volte qui. Per chiudere invece il bellissimo 4-4 con cui il Southampton ha salutato la Premier League, con cui il Liverpool ha salutato le sue leggende, o quasi, ecco, che non ci saranno più l'anno prossimo, cioè Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, James Miller e soprattutto Bobby Firmino. Anche noi siamo ai saluti, come al solito mi raccomando state collegati con i nostri canali, perché ci sono almeno altre due partite che ci interessano molto, cioè la finale di Conference League tra West Ham e Fiorentina, e soprattutto quella di Champions tra Inter e Manchester City. Grazie come al solito di aver ascoltato fino a qui, e come al solito buona Premier League a tutti.